Laser.
A scuola ci hanno insegnato che nel 476 d.C., funesto anno bisestile, cade l'impero romano. Finisce così l'età antica e comincia il Medioevo. È uno schema semplice e chiaro, ma non regge molto a un'analisi appena approfondita. Scavando nelle cronache del tempo, scopriamo che nel 476 d.C., il 4 settembre, Odoacre, barbaro capo di mercenari, depone l'ultimo imperatore romano, il giovane Romolo, detto per dispregio Augustolo, ovvero Piccolo Augusto. Odoacre diventa re d'Italia, ma rinuncia a nominare un successore dell'ultimo imperatore. Ha così termine, formalmente, l'impero romano d'Occidente. Ma solo questo. Ecco un primo spunto interessante. L'impero romano sopravviverà nella sua parte orientale ancora per un millennio, sino al 1453, quando Maometto II conquista Costantinopoli, capitale dell'impero romano d'Oriente, l'impero bizantino. Si potrebbero poi proporre date alternative per la caduta dell'impero romano d'Occidente, per esempio il 410 d.C., quando i visigoti di Alarico saccheggiano Roma per 3 giorni. La costernazione tra i contemporanei fu profonda. Per trovare un evento simile bisognava tornare indietro di 800 anni, al tempo di Brenno e dei suoi Galli. Sant'Agostino considerò il saccheggio di Alarico un segno della prossima fine del mondo e San Girolamo scrisse desolato che in una sola città è caduto tutto il mondo. Di certo Roma non cadde in un giorno. Gli storici hanno spiegato come i segni della crisi fossero diversi e visibili da tempo. I barbari, il calo demografico, l'impoverimento, le epidemie, il cambiamento climatico. Invece di discutere quale tra queste cause sia stata quella decisiva, è più interessante osservare come la riflessione intorno alla fine dell'impero romano sia un cantiere sempre aperto. Gli storici ci lavorano da 1500 anni, con fonti e categorie sempre nuove. E in questa puntata di Laser approfondiremo dunque il significato del 476 d.C. con Federico Rampini, corrispondente della Repubblica da New York, e con alcuni tra i più importanti storici dell'antichità. Federico Rampini, nel suo ultimo libro I cantieri della storia, ripartire, ricostruire, rinascere, Mondadori, racconta come gli uomini del passato abbiano saputo riprendersi dopo eventi terribili. Il libro si apre con un lungo capitolo introduttivo sulla fine dell'impero romano, perché, scrive Rampini, partire da Roma è obbligatorio.
Questo è un libro che naturalmente parla molto dell'oggi, no? E cerca di infondere speranza sul fatto che si possa ripartire, ricostruire, rinascere anche dopo questa pandemia. E l'esempio della caduta dell'impero romano è sì un riferimento obbligatorio perché tutte le civiltà successive, soprattutto in Occidente, ma non solo, sono rimaste quasi affascinate, soggiogate dalla grandiosità di quell'evento, come un impero straordinario che aveva raggiunto dei livelli di sviluppo economico, civile, giuridico, politico, culturale, così elevati e raffinati, e si è poi sprofondato in una fine che ha poi aperto la strada a secoli e secoli di arretramento, di impoverimento, di disorganizzazione, di caos. La caduta dell'impero romano è stata sempre studiata dagli storici come una specie di archetipo, paradigma. E dall'impero britannico fino agli Stati Uniti di oggi, il confronto con Roma è diventato un modo per interrogarsi anche su se stessi e sul proprio destino. Gli studiosi americani più avvertiti o più acuti di geopolitica continuamente fanno dei paragoni con la caduta dell'impero romano quando si interrogano su quello che sta accadendo qui. La classe dirigente americana più informata delle cose del mondo da tempo si chiede se il centro della storia non si stia spostando verso l'Asia.
Quindi, quando diciamo che il declino e la caduta di Roma furono causate da fuga dallo Stato, rifiuto di partecipare alla vita pubblica, perdita di interesse per la politica, infedeltà fiscale, rigetto dei doveri militari, forse stiamo parlando degli Stati Uniti e più ampiamente di tutto l'Occidente di oggi.
Questa è un'idea che ha messo delle radici profonde nelle nostre culture, proprio nelle nostre teste. E quindi è affascinante l'idea che la caduta dell'impero romano abbia qualcosa da insegnarci ancora oggi. E quando analizziamo una per una le singole cause, davvero gli elementi ci sono tutti. Ci fu una perdita del senso dello Stato, una crisi fiscale. Ci fu anche l'impatto di eventi che oggi suonano molto molto attuali: cambiamento climatico, pandemie già allora e invasioni barbariche che sono l'equivalente di quello che oggi chiameremmo grandi migrazioni. E quindi tutti questi fattori possono essere continuamente rielaborati e possiamo, forse dobbiamo chiederci se anche l'impero d'Occidente del XXI secolo, che si chiama Stati Uniti d'America, non si è avviato verso una fine simile per cause simili. Siamo in una fase certamente di caduta dell'autostima, della fiducia che abbiamo in noi stessi, nei nostri valori e nel nostro sistema politico, per esempio, di fronte ad una potenza sfidante come la Cina, che ormai orgogliosamente afferma la superiorità del suo sistema politico autoritario. Qualcosa di simile c'era già nella Roma dell'ultima fase dell'impero, e parliamo sempre dell'impero d'Occidente, naturalmente, perché in quella Roma si era anche incrinata la fiducia proprio nei fondamenti della civiltà romana, e una delle cause che bisogna pure aggiungere era la diffusione del cristianesimo, che era una religione molto alternativa, perfino sovversiva rispetto alla religione dello Stato, che era la religione di Roma.
Per lei il 476 d.C. è un reale punto di svolta o un comodo simbolo?
È un comodo simbolo. Gli storici seri hanno sempre considerato quella data come una data scelta convenzionalmente, ma in generale si poteva scegliere qualunque data di uno dei tanti sacchi di Roma, invasioni barbariche, saccheggi violentissimi. Di fatto l'impero romano era già un guscio vuoto.
Professor Giovanni Battista Magnoli, Università di Pavia. Tra il 1776 e il 1787 lo storico inglese Edward Gibbon ha pubblicato una storia del declino e della caduta dell'impero romano, continuamente ripresa sino ai giorni nostri. Qual è la tesi centrale di Gibbon? A quali cause attribuisce la fine dell'impero romano?
Stiamo parlando di una delle più grandi opere storiografiche della storia dell'uomo, nel senso che sono 6 volumi di una storia romana che un gentiluomo inglese scrive proprio in un periodo particolare per lui. Egli è un illuminista e scrive durante la Rivoluzione americana, in cui l'Inghilterra sta perdendo le sue colonie più pregiate, e durante la Rivoluzione francese. È un modo di raccontare la storia che è classico del riflesso di quello che sta vivendo l'autore, nel senso che l'autore sta vivendo una crisi di un impero e racconta anche esplicitamente la crisi di un altro impero per cercarne le cause e le motivazioni. Questi sono fatti che lo spingono, insieme ad un viaggio a Roma, perché lui è un grande viaggiatore, a scrivere questi 6 volumi di storia, di cui 3, proprio gli ultimi 3, scrive in Svizzera, a Losanna. È importante il titolo, che ha una fortuna incredibile dal punto di vista della storia della cultura: declino e caduta dell'impero romano, e sono 2 le motivazioni che egli vede essenzialmente. Una, l'avvento del cristianesimo. Abbiamo detto che è un illuminista, non ama i preti, quando va a Roma vede le rovine, i templi diventati chiese, per cui questo è uno dei motivi del crollo. E l'altro è l'avvento dei barbari. I barbari, egli dice, portano nubi di ignoranza.
Che spazio ha il nostro 476 d.C. in quest'opera monumentale?
Quando si prefigura di scrivere l'opera della fine dell'Impero Romano, Gibbon, ce lo dice nelle sue memorie, pensa alla fine della città di Roma, per cui pensa di scrivere tre volumi che finiscono nel 476. Poi, per il successo che l'opera ha avuto, perché dietro ogni autore ci sta un narcisista, questo ricordiamolo, decide di scriverne altri tre e arrivare fino alla fine dell'Impero Romano propriamente detto, con la caduta di Bisanzio. Lo spazio del 476 è uno spazio quasi simbolico, nel senso che parla di questo giovane uomo, che era Romolo Augustolo, che in un colpo solo, l'ultimo imperatore romano, riesce a disonorare, queste sono le parole di Gibbon, sia il nome di Romolo sia il nome di Augusto, che erano i due nomi più importanti nelle linee di successione romana del potere.
Un altro storico inglese, Brian Ward Perkins, nel 2005 si è chiesto se Roma sia mai realmente caduta.
Diciamo che è uno dei temi storiografici più vecchi dell'uomo. Ci sono modelli di scrittura della storia, come quello di Gibbon, in cui si vede il declino e la decadenza come una biografia. Gli uomini nascono, crescono, hanno un momento di gloria, l'acme dicevano gli antichi, e poi muoiono, e così si vedevano le città o gli imperi, per cui decadenza e morte era uno schema di gioco, diciamo, di racconto storiografico. Ultimamente non accettiamo più questo è il filone, nel senso che una morte istantanea di un impero non l'accettiamo, perché vive in tanti suoi comportamenti e in tanti suoi istituzioni che continuano a proseguire.
Professor Giusto Traina, la Sorbona, lei ha scritto 428 d.C., storia di un anno, la terza. Ripetiamo allora il suo gioco intellettuale con una data diversa. Cosa successe esattamente nel 476 d.C.?
Noi abbiamo un imperatore in carica che si chiama Giulio Nepote e che viene a un certo momento messo da parte in favore del figlio del patrizio Oreste, che si chiama Romolo e che passerà alla storia come Romolo Augustolo, e di conseguenza una storia particolarmente complicata che termina alla fine, non tanto nel 476, ma piuttosto nel 480, quando muore Giulio Nepote, la parte imperiale di Costantinopoli decide che non c'è più bisogno di avere un Augusto d'Occidente. D'altra parte, in un Occidente che ormai si era particolarmente ridotto, perché nell'Africa c'erano i Vandali, nelle Gallie e nella Spagna c'erano degli altri regni. Alla fine quel poco che rimaneva dell'impero d'Occidente era più facile controllarlo a distanza, utilizzando appunto la presenza di queste popolazioni germaniche che avevano integrato il sistema amministrativo dell'Italia romana e avevano creato delle società che tradizionalmente vengono chiamate regni romano-germanici, solo che fino a un certo momento l'Italia continuava a sembrare l'ultima roccaforte della romanità nella parte occidentale. A partire da un certo momento la situazione cambia, ma certamente è molto difficile vedere questo evento come qualcosa di epocale.
Professor Traina, quanto gli uomini di quel tempo capirono quel che stava accadendo intorno a loro?
Questo dipende molto dalla loro posizione sociale e politica. Del resto, l'idea di una decadenza non era soltanto tipica di queste epoche. In fondo, l'idea di una decadenza è molto più antica. Insomma, già in Polibio, nel secondo secolo avanti Cristo, si immaginava che l'impero romano, che all'epoca di Polibio era la massima potenza, sarebbe poi più avanti decaduta. Non credo che la situazione cambia molto moltissimo, e ma questo non significa naturalmente che non ci fossero delle grandi paure e delle grandi angosce. Nel momento in cui noi abbiamo degli eserciti di barbari che assediano le città, devastano le campagne, e certamente questa è una situazione di insicurezza doveva essere particolarmente forte, ma non era naturalmente un'insicurezza da legare necessariamente alla deplorazione per la fine dell'impero. D'altra parte, in una società come questa non è che la vita si fosse interrotta, la vita continuava, c'erano dei commerci, c'erano degli scambi particolari e c'era una situazione che continuava a cambiare, anche perché tutto sommato chi conosceva la storia, aveva un'esperienza della storia passata, sapeva benissimo che una realtà come quella dell'impero romano era naturalmente una realtà che non era esente da rischi e da crisi, ma aveva una struttura talmente ben organizzata che sarebbe stato difficile distruggerla e poteva sempre rigenerarsi, quello che avvenne quindi ad esempio nel VI secolo d.C. grazie all'azione del grande imperatore Giustiniano, che non chiamerei bizantino ma chiamerei imperatore d'Oriente, ma pur sempre romano.
Brucio l'incenso alla tua maestà per purificare l'anima. Volto la schiena al caos.
Professor Umberto Roberto, Università Federico II di Napoli. Nel V secolo i barbari assediano, conquistano e saccheggiano Roma più volte. Dapprima i Visigoti di Alarico nel 410 d.C., poi i Vandali di Genserico nel 455 d.C. Come i contemporanei interpretarono quelle terribili vicende?
In realtà sono vicende molto diverse tra di loro, anche se l'effetto poi di violenza e di tragedia caratterizza le fonti che ce ne parlano. Nel primo caso, quello di Alarico del 410 dei Visigoti, il sacco di Roma si sviluppa come una reazione al fallimento di trattative diplomatiche tra i Visigoti di Alarico e l'imperatore Onorio e i suoi ministri che si trovavano a Ravenna. Di fronte all'esitazione, ai tentennamenti nel concedere ai Visigoti quello che chiedevano, terra, pace, viveri, i Visigoti puntano verso Roma e la conquistano. Anche se nelle fonti, da San Gerolamo ad Agostino ad altri, questo evento suscita una grande reazione di spavento, di sorpresa, poi però bisogna dire che al di là dei pochi giorni del sacco che si sviluppò per 3 giorni, la città si riprese subito. Fonti molto diverse, Orosio, che è un cristiano, Olimpio d'Oro, che è addirittura un ambasciatore d'Oriente pagano, ci dicono che visitando Roma pochi anni dopo le distruzioni dei Visigoti neppure sembrava che ci fosse stato il sacco, e l'aristocrazia senatoria di Roma fu determinante nel ricostruire la città. Le cose andarono diversamente nel 455. In quel momento c'era un vuoto di potere, la città fu sostanzialmente ceduta ai Vandali, che con la promessa mediata dal pontefice, da Leone Magno, di non infierire sulla popolazione, ebbero però 14 giorni per devastare, saccheggiare, deturpare la bellezza, la maestà della città. Questo sacco così invasivo certamente ha lasciato una reazione diversa nella stessa aristocrazia senatoria di Roma, che era quella che poi governava la città.
I barbari sono stati spesso considerati i responsabili della caduta dell'impero romano nel 476 d.C. Lei ha studiato a fondo il loro mondo. È d'accordo con questo giudizio?
Sicuramente la pressione dei barbari inasprì dei problemi che l'impero romano d'Occidente aveva e che per esempio non aveva l'impero romano d'Oriente. Far fronte a invasioni che furono comunque invasioni violente sui territori significava per il governo imperiale centrale chiedere molte tasse, inviare eserciti che costavano, che opprimevano le popolazioni. Quindi sicuramente ci fu una fase violenta delle invasioni dei barbari che provocò un declino a livello locale. C'è in generale il fatto che poi questi barbari, i visigoti, ma anche i vandali in Africa, quando si stanziarono, sottrassero al governo imperiale intere province che davano risorse fiscali. In realtà l'impero ormai era l'Italia con alcune aree tra Gallia e, diciamo, verso l'Oriente, che fruttavano pochissimo dal punto di vista fiscale per mantenere una visione imperiale come quella dei decenni precedenti.
Lei ha studiato, per esempio, i vandali, che hanno una pessima reputazione. Queste popolazioni barbariche vogliono distruggere il mondo romano o cercano piuttosto di inserirsi nella struttura imperiale?
Tendenzialmente cercano tutti di inserirsi, ma con modalità diverse. In particolare sui vandali, ne parlo appunto nel mio libro sul secolo dei vandali, e i vandali furono probabilmente la popolazione barbarica che avvertì maggiormente l'idea di una successione del potere, mentre altre popolazioni, i visigoti, soprattutto i franchi, continuavano a ritenere che esistesse un impero romano, quello di Costantinopoli, di cui erano virtualmente sudditi. Nel caso dei vandali, che si insediarono in Africa, sovrani come Genserico o Unerico immaginarono invece una successione rispetto all'impero romano, un'indipendenza che era anche politica e culturale rispetto a Roma.
Professor Arnaldo Marcone, Università Roma 3. Lei sta per pubblicare un libro che si intitola proprio Tra Occidente e Oriente, il 476 d.C., la fine di un impero e il suo destino. Dunque lei accetta l'idea tradizionale del 476 d.C. come un anno di svolta, la caduta dell'impero romano e l'inizio del Medioevo.
Il 476 è indubbiamente caricato da una tradizione anche scolastica molto forte, che probabilmente lo ha anche sopravvalutato come anno di cesura nella storia non solo dell'impero romano, ma in qualche misura dello stesso Occidente. D'altra parte però devo dire che non ci sono altre date così evidentemente proponibili che possano essere adottate se si vuole arrivare a una definizione secca di una data per la fine dell'impero romano, perché naturalmente qui bisogna introdurre, secondo me, una distinzione abbastanza importante, cioè bisogna distinguere fra il concetto di caduta, che è fissabile in teoria o almeno in linea di massima in un momento, in un anno, in un episodio, a quello di declino, decadenza, che naturalmente presuppone un processo che è di necessità di lungo periodo.
Un suo libro precedente si intitolava Tarda Antichità. È un concetto più utile per capire gli ultimi secoli del mondo romano?
Certamente il concetto di tarda antichità è un concetto che ha avuto uno sviluppo davvero notevolissimo a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, tant'è vero che si è parlato addirittura di esplosione di tarda antichità. È stato uno storico dell'arte, Alois Rigle, nel 1901 che individuò e creò il termine di tarda antichità. Ora si parla e di una tarda antichità lunga nel senso cronologico del termine, ma direi anche di una tarda antichità larga nel senso dell'ampiezza dell'arco, come dire, geografico e culturale che questa definizione finisce per ricomprendere. Un'avvertenza mi corre però d'obbligo fare ed è questa. Naturalmente, nella prospettiva a cui ho accennato sommariamente, si è andato perdendo la rilevanza del dato politico. E quindi in questo senso che è necessario, per altro verso, restituire anche alla dimensione strettamente politica, come dire, fattuale, la sua realtà. perché è molto bello e seduttivo parlare solo di aspetti culturali in senso lato e artistici, ma anche naturalmente la dimensione strettamente politica ha il suo peso e ha la sua rilevanza. Non possiamo dimenticare che di fatto Roma cessa davvero di essere una residenza imperiale nel corso del V secolo.
Nell'ultimo capitolo di questo nuovo libro lei parla della caduta senza rumore di un impero. Cosa vuol dire? Perché senza rumore?
Beh, io ho ripreso semplicemente una espressione felice di Momigliano che in un saggio famoso parlava appunto della caduta dell'impero romano come di una caduta senza rumore. Senza rumore perché di questo anno che poi è diventato manualisticamente l'anno di riferimento, addirittura come una classificazione ormai un po' superata di partizione cronologica fra antichità e medioevo, in realtà bisogna dire che questo 476 nelle fonti antiche è tutto sommato quasi trascurato. La prima menzione che abbiamo dell'episodio che portò alla definizione di caduta dell'impero risale al 519, quindi siamo quasi una cinquantina d'anni dopo, ed è una definizione di tipo cronachistico, cioè io direi così, se mi si passa il termine, di tipo notarile. Cioè si dice semplicemente che Odoacre, che aveva deposto l'ultimo imperatore proclamato a Roma, un giovinetto, un ragazzino, probabilmente un adolescente, Romolo, battezzato Augustolo, l'aveva deposto e relegato in un castello di Napoli e aveva rimandato le insegne imperiali all'allora imperatore d'Oriente Zenone. Con questo volendo significare che a Roma non c'era più un imperatore che regnasse a titolo di sovrano della parte occidentale dell'impero, ma semplicemente c'era un magistrato, un rappresentante dell'imperatore d'Oriente. Questa è l'unica notazione che troviamo nelle fonti antiche sulla caduta, quella che per noi è diventata l'anno epocale della fine dell'impero romano. Non abbiamo la registrazione di un'emozione nelle fonti antiche di fronte a questo evento, ecco perché si può parlare, tra virgolette, di una caduta senza rumore.